Radio Magazine.
In questa puntata di Magazine, nell'editoriale, parliamo di delle accuse che spesso vengono rivolte agli ambientalisti di essere ideologici, e quindi l'analisi dell'editoriale su che cosa effettivamente nel dibattito sul cambiamento climatico è ideologia oppure è scienza, che sono due cose ovviamente molto diverse. Per l'approfondimento abbiamo parlato con Massimiliano Perna, direttore di ilmegafono.org, di tre temi di attualità: uno sulla libertà e il dissenso, a proposito di quello che è stata la repressione degli studenti in Toscana di qualche giorno fa, e due notizie più di attualità, i rilievi che sono stati fatti dal comitato scientifico del ponte sullo stretto di Messina, che ha segnalato 68 mancanze o criticità, alcune veramente macroscopiche. Infine con Perna abbiamo parlato anche del tema della siccità, la mancanza d'acqua e il commissariamento di tanti comuni siciliani, proprio perché non si riesce a far fronte a questo problema, e siamo appena al mese di marzo. Poi, come sempre, le notizie dall'Italia e le notizie dal nostro territorio, e infine, per quello che riguarda la nostra rubrica, uno sguardo oltre il cortile, la rubrica degli esteri. Abbiamo parlato della conclusione delle primarie statunitensi, nel senso che Donald Trump e Joe Biden hanno raggiunto ciascuno il numero di delegati necessari per essere nominati dai rispettivi partiti l'elezione di novembre. Abbiamo parlato anche delle polemiche sulla frase di Papa Francesco a proposito di alzare bandiera bianca, parlando del conflitto russo-ucraino, e infine di una nuova iniziativa di Emmanuel Macron, il presidente francese, che dopo il tema dell'aborto in Costituzione adesso si è impegnato, dopo aver sentito una convenzione che è stata nominata tra i cittadini e anche un comitato di esperti, di presentare una legge sul cosiddetto fine vita.
Punto e a capo.
C'è chi bolla opinioni diverse dalle proprie come ideologiche. Tra le tante definizioni di ideologia, quella che meglio definisce l'uso del termine è questa: ogni dottrina non scientifica che proceda con la sola documentazione intellettuale e senza soverchie esigenze di puntuali riscontri materiali, sostenuta per lo più da atteggiamenti emotivi e fideistici e tali da riuscire veicolo di persuasione e propaganda. I movimenti ambientalisti sono spesso accusati di avere posizioni ideologiche. Il riscaldamento globale è ideologico, la transizione ecologica si basa su presupposti ideologici e altre amenità che trascurano un piccolo dettaglio, l'evidenza scientifica. Chi accusa di ideologismo chi si affida alla scienza per affrontare la crisi climatica di solito non basa i propri argomenti su evidenze scientifiche e paradossalmente soffre di ideologismo basato su atteggiamenti emotivi e fideistici. La fede, ad esempio, che le tecnologie risolveranno ogni problema e che la scienza e l'ambiente sbaglino. La scienza ovviamente può sbagliare e da sempre corregge i propri errori. Le migliaia di climatologi che fanno parte del panel internazionale sul cambiamento climatico, IPCC dell'ONU, sono stati molto cauti all'inizio dei loro lavori nel ritenere l'attività umana responsabile di un cambiamento climatico sempre più evidente. Anno dopo anno, l'accumulo di una massa enorme di dati osservati ha trasformato il dubbio in certezza. Il cambiamento climatico è innegabile e ne siamo responsabili soprattutto a causa di stili di vita insostenibili. Piccole frange della comunità scientifica, non comprendente climatologi professionisti, continuano a negare che il cambiamento ci sia, o se ne prendono atto, negano che ne siano responsabili. Chi ideologicamente non vuole accettare le risultanze della scienza si aggrappa a questi pochi devianti che peraltro non riescono a pubblicare i loro argomenti su riviste scientifiche serie perché non sono in grado di fornire evidenze inoppugnabili. Contrapponendo le loro ideologie ai dati della stragrande maggioranza della comunità scientifica, siamo al paradosso che chi ha posizioni ideologiche, i negazionisti, accusa di ideologismo chi si affida al metodo scientifico per analizzare la crisi climatica, i vuoi danno del cornuto all'asino. Queste persone, soprattutto in ambito climatico-ecologico, sono di due grandi categorie. Ci sono gli aderenti puri ad un'ideologia che, ignorando il metodo scientifico, rifiutano una realtà sgradita. Poi ci sono i disonesti intellettualmente. Chi vende pesticidi o combustibili fossili dispone di enorme ricchezza e ha la possibilità di influenzare l'opinione di una parte della comunità scientifica in modo da creare l'impressione che non tutti siano d'accordo. Queste persone non riescono a pubblicare i loro lavori su riviste scientifiche serie, lo voglio ripetere, ma trovano ampio spazio sui media, spesso controllato da chi sarebbe danneggiato da una transizione ecologica, e torniamo a chi dispone di enormi ricchezze. C'è un solo modo per smascherare chi accusa di posizioni ideologiche a chi si affida alla scienza: il controllo dei fatti. Per effettuarlo bisogna saper consultare la letteratura scientifica e bisogna saper pesare l'attendibilità di chi esprime un'opinione. Gli scienziati pubblicano lavori scientifici su riviste più o meno prestigiose ed esistono piattaforme come Google Scholar dove si può vedere cosa ha pubblicato ogni ricercatore su quali argomenti e quanto le sue ricerche sono citate da altri ricercatori. Se un esperto di tumori si esprime sulla sicurezza delle centrali nucleari, ad esempio, la sua opinione non può essere professionale, visto che non ha competenze scientifiche sull'argomento. In questo caso il detto uno vale uno non funziona, uno non vale l'altro. Il nucleare però si presta bene a un uso ideologico della scienza. Gli scienziati, i tecnologi che lavorano alla realizzazione di centrali nucleari sono spesso a favore di questa tecnologia e tendono a minimizzare i costi ambientali, economici, sociali e sanitari. Non sono esperti di ambiente, economia, sociologia, medicina. Può avvenire quindi che esperti in un campo dicano una cosa ed esperti in altri campi ne dicano un'altra. In questi casi è più difficile farsi un'opinione quanto più oggettiva possibile, visto che la comunità scientifica è spaccata su fronti contrapposti. Ma per la questione climatica no, ci sono gli scienziati da una parte e gli ideologici dall'altra. Che un esponente della religione cristiana, capo della Chiesa Cattolica, scrive un'enciclica dove chiede la conversione ecologica, cioè la conversione ad una scienza, è una dimostrazione scientifica dell'evoluzione. La fede evolve e si adatta alla scienza, come ha già fatto con Galileo, e si dimostra meno ideologica di certi negazionisti. Intanto, nella Commissione europea si inizia a dire che il Green Deal è frutto di posizioni ideologiche. Il negazionismo avanza, assieme al bellicismo. All'ideologia va risposto però con la scienza e chi brandisce a sproposito l'accusa di ideologismo va sconfessato.
Young Radio News.
È vero che il lavoro sociale è sempre meno attrattivo per i giovani. Quali sono le motivazioni che producono questo disamoramento? E ancora, come farvi fronte affinché non salti la catena del valore della cura nei territori e nelle comunità? Sono domande cruciali all'ordine del giorno, nel momento in cui cresce fortemente la necessità di professionisti in ambito educativo, sociosanitario e assistenziale, a cui il privato sociale, ma non solo, il fenomeno con intensità differente riguarda anche il settore pubblico e quello privato for profit, fatica a rispondere. Domande che per la prima volta vengono rivolte ai diretti interessati, una platea di oltre 1000 under 35. Il merito va a due consorsi lombardi, Consolida di Lecco, di cui fa parte anche la cooperativa Iris, e Solco di Sondrio, che insieme a Conf Cooperative dell'Adde, con il sostegno della Fondazione Comunitaria delle Chiese e della Fondazione Pro Valtellina, hanno affidato ad Eurixe una ricerca che ha messo il faro su aspettative i problemi della nuova generazione di cooperatori sociali e sulle dinamiche del turnover nelle cooperative sociali. Hanno deciso di rispondere al questionario proposto 1161 lavoratori distribuiti in 24 cooperative aderenti ai consorsi nei territori di Lecco e Sondrio. Il dato da cui partire, riferito al 2002, si legge nell'indagine, è quello del turnover in uscita, che si attesta al 28,3%, nel complesso sale al 35,8% per gli under 35, dato che per tre cooperative supera addirittura il 50%. Ma perché i giovani hanno lasciato? Il 53,6% per scadenza di termini di contratto, e questo apre una riflessione sulla tipologia di ingaggio che viene proposta alla nuova generazione, ma forse ancora più significativo è il 44,8%, ovvero la quota del turnover giovanile relativo alle dimissioni volontarie. Va rilevato che il fenomeno riguarda maggiormente le cooperative di medio-grande dimensioni piuttosto che le piccole e che si acuisce nell'ambito educativo. Si tratta di un turnover in uscita spesso non coperto da quello in entrata, il che determina mancanza di personale che ha conseguenze su determinati servizi.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo in materia di politiche in favore delle persone anziane non autosufficienti, in attuazione della delega prevista nella legge numero 33 del 23 marzo del 23. Una riforma attesa da 20 anni, è stato centrato perfettamente un altro obiettivo PNRR, una riforma fondamentale per l'Italia, che è la prima nazione in Europa per numero di anziani e la seconda al mondo dopo il Giappone. Commenta Maria Teresa Bellucci, vice ministra del lavoro e delle politiche sociali, al termine del Consiglio dei Ministri. Grazie a questa riforma si cambia paradigma, perché inizieremo a dare certezza alle persone anziane in termini di miglioramento della qualità della vita, superamento dell'isolamento, della solitudine, della semplificazione dell'accesso ai servizi, all'assistenza sociale e sanità. Prende il via un nuovo welfare per gli anziani, più inclusivo, più semplice, più giusto, che promuove questa stagione della vita in maniera dignitosa.
I piani del welfare aziendale sono cresciuti del 480% dal 1 gennaio 2016, entrata in vigore della riforma, al 31 dicembre 2021, che è l'ultimo dato disponibile. Soprattutto nei primi anni si è assistito ad un'emersione di accordi probabilmente già esistenti, ma non formalizzati, perché vietato dalla legge previgente, lo afferma Emanuele Massali a partire dalla sua privilegiata torretta di osservazione da AIWA, Associazione Italiana Welfare Aziendale Operativa, del 2017. Il merito di una percentuale di questo genere è da scrivere al modello modernità del welfare aziendale, intesa come la capacità di interpretare i cambiamenti in atto nella conformazione dei rapporti di lavoro, nell'oggetto dello scambio tra imprese e lavoratori. Il 70% delle imprese, con oltre 250 addetti, ha un livello elevato di welfare, spiega l'esperto, così come accade anche nel 66,8% delle PMI che hanno tra i 101 e i 250 addetti. Ma anche tra le microimprese con meno di 10 addetti è da considerarsi molto positivo che 15 su 100 abbiano raggiunto un livello di welfare elevato. L'universo monitorato da Welfare Index PMI è infatti costituito da 660.000 aziende, metà delle quali appartengono alla fascia delle più piccole, da 6 a 9 addetti. La loro presenza nel territorio determina una diffusione molto ampia di iniziative sociali.
Dalle marce per il clima alle proteste dei trattori, alla vigilia delle prossime elezioni europee, il contesto sociale e politico è profondamente cambiato negli Stati Uniti della UE rispetto al 2019. Oggi il Green Deal è sotto attacco e le questioni ambientali sono al centro di un dibattito sempre più acceso, spesso distorto da fake news. Ma i ragazzi che scendevano in strada 5 anni fa ci sono ancora, sono cresciuti, si sono organizzati in modi più tradizionali, fanno meno rumore ma hanno la stessa convinzione. Assieme a loro stiamo lavorando per far sentire la voce della componente progressista ed ecologista della società, afferma Faustine Bas de Faux dell'European Environmental Bureau, EEB, è la più grande rete di organizzazioni ambientaliste in Europa con sede a Bruxelles. Quando parlo con i ragazzi non ho l'impressione che abbiano perso la fiducia in Europa verde. Il punto è che l'onda di 5 anni fa non c'è più, ha cambiato forma, nasceva come reazione ad un parlamento molto conservatore che non aveva dato spazio alle istanze ambientaliste, continua Bas de Faux, e soprattutto arrivava all'indomani della pubblicazione del rapporto speciale dell'IPCC, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, che evidenziava le conseguenze di un riscaldamento globale di 1,5 gradi rispetto all'era preindustriale. In quel momento molte persone aprivano gli occhi per la prima volta sulla necessità di fare qualcosa per arrestare la febbre del pianeta. Da quella spinta è nato il Green Deal.
Il trapper Jordan Tinti, alias Jordan Jeffrey Baby, 27 anni, di Vernareggio, è stato trovato nella sua cella privo di vita. Era in carcere a Pavia. Jordan, condannato a 4 anni e 4 mesi per rapina con l'aggravante dell'odio razziale al tribunale di Monza, in concorso con Gianmarco Fagà, 28enne romano, anche lui nome noto nell'ambiente dei trap come Traffic, succube di una depressione che non riusciva a combattere, aveva già tentato altre volte di togliersi la vita, ma era stato salvato in tempo. Non escluso che proprio la revoca della misura di affidamento terapeutico che gli era stato inizialmente concessa e che lo aveva riportato in quella prigione dove peraltro sosteneva di essere stata vittima di violenza, lo abbia indotto alle più estreme decisioni.
Il centrodestra di Bovisio Masciago, il suo candidato sindaco, il primo cittadino uscente Giovanni Sartori. Anzi no, Sartori è il candidato di Lega e Fratelli d'Italia, ma Forza Italia non sembra d'accordo. La candidatura ufficiale di Sartori, da contrapporre a Paolo Bosisio del centrosinistra, era stata annunciata dal vice segretario federale leghista Andrea Crippa. Dove nasce il problema? Voci di corridoio riferiscono che in realtà l'opposizione di Fratelli d'Italia sarebbe da collegare alla situazione di Muggiò, dove il partito azzurro rivendica, di fronte agli alleati, il candidato sindaco. E sarebbe l'unico della tornata, ma non ha ancora ottenuto un riscontro positivo.
La Corsa dei Campanili sta per celebrare la sua 7ª edizione con un crescente entusiasmo da parte dei partecipanti anno dopo anno. L'edizione del 2022 a numero chiuso ha visto la partecipazione di 2.500 persone, mentre nel 2023 il numero è salito a oltre 4.000, includendo famiglie e bambini che hanno partecipato alla Corsa dei Passeggini. Migliaia di persone hanno reso omaggio allo sport correndo per le strade dei mercati e riscoprendo la storia della città con numeri che testimoniano una vittoria significativa per lo spirito sportivo. L'evento, fissato per il 14 aprile, è organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Made Sport, impegnata a sostenere la cultura, il benessere e la pratica sportiva in tutte le sue forme. Numerosi sono anche gli sponsor e i partner locali che hanno scelto di sostenere il progetto anche quest'anno.
Quello contro Ilaria Salis in Ungheria è un processo che sta diventando sempre più un processo politico. Ne è convinto suo padre Roberto, che ha spiegato che l'insegnante milanese è in carcere da oltre un anno a Budapest perché è accusata di aver aggredito due neonazisti detenute in condizioni leggermente migliori rispetto a prima, ma è piuttosto agitata e demoralizzata per le continue interferenze del governo ungherese sulla magistratura. Roberto Salis ha spiegato che per la figlia verrà chiesta almeno la concessione degli arresti domiciliari. Ilaria avrà a breve la seconda udienza, che sarà la prima operativa. Sarà un momento importante perché presenteremo istanza di domiciliari in Ungheria e lo faremo alla luce anche delle norme europee che garantiscono che qualsiasi cittadino europeo, a prescindere dallo stato ospitante, abbia gli stessi diritti della detenzione rispetto al suo paese di residenza, cosa che finora non è avvenuta, ha detto, ricordando che già 3 volte è stata avanzata una richiesta simile però per i domiciliari in Italia. Intanto il papà dell'insegnante monzese parteciperà stasera alle 18 a Vimercate nell'auditorium della Biblioteca Civica all'incontro pubblico dal titolo I diritti in Europa, il caso di Ilaria Salis, con la partecipazione del padre Roberto Salis e del direttore di Young Radio Alfredo Somoza.
L'approfondimento.
Ecco, oggi siamo collegati per l'approfondimento con Massimiliano Perna, direttore del megafono.org. Buongiorno Massimiliano.
Buongiorno Alfredo, buongiorno a tutte e a tutti.
Ecco, rispetto alla scaletta che ci eravamo preparati per oggi, diciamo che l'attualità è entrata in modo prepotente sulle vicende che riguardano la Sicilia e il Sud Italia, e quindi poi vediamo queste due notizie. Cominciamo invece su una tua bellissima editoriale, dobbiamo tornare a bruciare di libertà e di senso, a proposito delle cose che abbiamo visto. Ecco, raccontaci un po' di questo editoriale del Megafono.
Sì, questo è stato scritto insomma nei giorni durante i quali si parlava ovviamente di quello che è successo a Pisa con i manganelli e poi insomma da lì sono partito su una riflessione che riguarda un po' l'insieme del dissenso, del concetto di dissenso in Italia, perché ho immaginato un po', mettendomi anche in mezzo, cioè me per primo, coinvolgendomi per primo, che abbiamo passato troppo tempo a concentrarci sugli aspetti formali, no? I saluti romani, le parate ridicole di questi quattro nostalgici che girano pensando di essere ancora in un altro mondo, ovviamente rinfocolati da questo clima che sta soffiando in Europa e in Italia. In realtà poi il problema è la sostanza, perché accanto alle manganellate, alla repressione fisica del dissenso, c'è una strategia subito del governo che sta respingendo tutti gli spazi di democrazia con leggi assurde, con proposte di leggi assurde, con le bugie di un ministro dell'interno che minimizza tutto, nega le evidenze, insomma. Credo che per questo il mio invito è quello di tornare a bruciare il dissenso, perché anche chi dissente, ragazzi diciamo in tante città lo hanno fatto, anche rimettendoci personalmente, dobbiamo iniziare nuovamente a occupare gli spazi con il corpo, quindi sono mancate troppo le piazze, specialmente dalla pandemia in poi. Manca un movimento vero, serio, grande, che non vada a compartimenti stagni, ma che sia compatto e che richieda e pretenda quello spazio. Nessuno può negare le piazze, nessuno può negare a dei ragazzi di passare su una strada, non c'è bisogno, dobbiamo sempre smentirlo, di essere autorizzati per fare una manifestazione, perché è tutelata dalla Costituzione, quindi questo deve essere totalmente smentito, perché è il refrain che usa spesso la destra per giustificare le manganellate. E dobbiamo cominciare a fare una battaglia contro questo procedimento di identificazione costante che è vergognoso, perché non si può pensare che una democrazia moderna le forze di polizia si possano permettere di identificare chiunque anche solo perché espone un cartello, e chiedere di chiudere un cartello perché la valutazione di un funzionario ritiene che quel cartello, anche se semplicemente inneggia la pace, può creare fastidio o problemi, o come far togliere gli striscioni che non sono offensivi chiaramente quando passa un esponente delle istituzioni. Quindi dobbiamo bruciare i dissensi, dobbiamo essere più arroganti di quanto non siano quelli che ci impediscono di esercitare la nostra democrazia.
Cambiamo tema e veniamo appunto anzi questo qua è attualità ovviamente e sicuramente non riguarda fatti del passato, anche se recente, ma purtroppo potrebbero capitare ancora. Veniamo invece alla stretta attualità, perché il comitato scientifico che doveva valutare la fattibilità e le criticità del progetto definitivo per il ponte sullo stretto di Messina ha segnalato 68 mancanze o criticità che a leggere quali sono, ci sono anche delle cose di dettaglio, ma ci sono delle cose macroscopiche che vengono sottolineate e che potrebbero tra l'altro a questo punto rimandare anche i tempi rispetto a quello che era la propaganda sull'imminente partenza. Ma come vi sentite in Sicilia quando si parla di un progetto che non prende in considerazione la sismicità o la criticità da quelle parti?
Ma la Sicilia non lo so, perché ho molte perplessità ormai anche su una buona parte della mia gente, perché alcuni sono indifferenti, altri si schierano con il ponte, per fortuna c'è una piccola parte, ma importante, che si schiera contro e continua a lottare contro. Ma io personalmente non sono sorpreso, dico la verità, sono sempre stato dell'idea, forse l'ho anche detto in trasmissione qui da voi, che il ponte non si farà mai come non si è mai fatto, perché il ponte di Messina semplicemente non è fattibile, e questo lo sanno tutti, lo sa Salvini. Il ponte è sempre servito alla politica periodicamente per fare un po', buttare un po' di fumo negli occhi, ma soprattutto far mangiare i consulenti, perché quello che è uscito fuori anche insieme a questa notizia, che è tragicomica, perché insomma la prima cosa che si fa in un ponte, quando si deve realizzare un progetto su una zona altamente sismica, ricordiamoci che Messina, Reggio Calabria, è devastata a inizio Novecento, certo, da un terremoto terribile che ha cambiato completamente la fisionomia anche delle città e anche la popolazione delle città. Quindi è allucinante credere che non si faccia una verifica sismica, ma questa è la dimostrazione tangibile che il ponte in realtà è appunto soltanto fumo negli occhi. Sono stati spesi, mi pare di ricordare, se non ricordo male, 4 milioni di euro.
4 milioni di euro, si è parlato di consulenze.
Per consulenze varie, esterne, che poi insomma evidentemente non hanno scelto i migliori, perché pagare 4 milioni per poi trovarsi un documento del genere di analisi che ti dimostra che fa acqua da tutte le parti e consente del ponte deve stare sull'acqua, io starei poco sereno, ecco, su un progetto simile. Ma non si farà, è una grande balla di Salvini alla quale si è agganciato anche Schifani, nostalgico del periodo berlusconiano, certo, e quindi insomma è una presa in giro, ma credo che i siciliani dovrebbero cominciare però a reagire con forza e rabbia a queste cose, perché perché non è possibile, sembriamo veramente una barzelletta, ma non è una barzelletta perché sono soldi pubblici, e in un momento e in una zona, in una regione in cui c'è un tema enorme, quello della sanità, che non fa passi avanti, quindi forse quei soldi andrebbero spesi per altro.
Senz'altro.
Ti volevo chiedere quello che è successo in questi giorni su invece un altro tipo di acqua, quella dolce, perché quella salata è abbondante in Sicilia, quella dolce invece a quanto pare scarseggia. È la domanda che ci siamo fatti qui in redazione oggi, ma siamo solo a marzo e già ci sono 150 comuni commissariati in Sicilia proprio per la siccità. Cosa sta succedendo?
Sta succedendo sempre, che siamo sempre lì, il livello infimo della politica italiana, della classe dirigente italiana e siciliana, lo misuriamo poi con le conseguenze che viviamo sulla nostra pelle. La politica continua a negare l'esistenza di un problema di cambiamento climatico, continua a inseguire un modello di sviluppo antico e dannoso, e non si occupa invece di quelle che sono le priorità. Sta succedendo che la siccità che sta colpendo l'intero paese, che l'anno scorso ha colpito il nord e ancora comunque continua a produrre effetti anche lì, ma che ha colpito e colpisce anche la nostra regione, ha portato a uno svuotamento degli invasi, e quindi c'è stato un razionamento, già un primo razionamento venne decretato a gennaio, poi un altro è stato decretato pochi giorni fa e riguarda le province di Palermo, Caltanissetta, Trapani, Agrigento, Enna e, se non sbaglio, anche una parte di Messina, ma non vorrei sbagliarmi. Si sono salvate poche province, quindi tra cui la mia, poi Catania e Ragusa. Questo razionamento riguarda 93 comuni e 850.000 persone, quindi tra l'altro con una riduzione della portata dell'acqua che va dal 10 al 45%, quindi parliamo anche di percentuali alti in alcune zone. Ora c'è il commissariamento, siamo sempre là, ragioniamo sempre per commissariamenti, ma in realtà manca la progettualità. Mancano gli investimenti, perché la Sicilia è una realtà nella quale c'è in molte zone una tubazione vecchia, ci sono perdite legate a problemi infrastrutturali, ma il pubblico su questo non interviene. Quindi poi è bello parlare di acqua pubblica, ma se non si investe poi è difficile, insomma, che dall'idea, dall'ideale poi si arriva, certo, al concreto, e quindi ecco, forse abbiamo... bisogna avere un ragionamento di gestione congiunta e comunque sotto la responsabilità pubblica, che deve però investire sulle infrastrutture.
Ecco, hai parlato proprio di un'altra priorità rispetto al discorso del ponte che si faceva prima. Grazie Massimiliano Perna. Ricordiamo che queste notizie e l'approfondimento e tante altre ovviamente le trovate su ilmegafono.org, che ha appena fatto il suo anniversario, quindi complimenti dalla redazione di Ian Radio. E prossimo numero è oggi, venerdì,
sì,
giusto?
Oggi. Ecco, esatto.
Dacci un'anticipazione della prima notizia che mettete online.
Sì, questo è un numero che tocca molto come contenuti quello che sta avvenendo nella striscia di Gaza. Abbiamo diverse cose dedicate a questa azione folle, feroce, crudele che viene fatta con la popolazione palestinese, e poi Il mio editoriale oggi riprende un po' quello che, di cui abbiamo parlato prima, perché parla appunto di cambiamento e rivoluzione, ma in maniera non proprio ottimistica.
Perfetto. Grazie mille Massimiliano Perna.
Grazie a voi.
Oltre il nostro cortile.
E anche in questa puntata dobbiamo andare a guardare cosa avviene oltre il nostro cortile. Lo sguardo si pone sulla Francia, dove Macron, da buon liberale, potremmo dire così, sta portando avanti una serie di come dire, leggi sui diritti civili, tra cui, dopo aver messo in aborto, l'aborto in Costituzione, adesso sta lavorando sul fine vita, tema che invece in Italia sembra quasi impronunciabile. Sì. Impronunciabile. E lo fa da una posizione quasi di destra, no? Dicevamo, Alfredo, non proprio esatto. da progressista di quello.
Ricordiamo che un governo di centrodestra è un governo, europeo, esatto. Ecco, facciamo il
distinguo. Centrodestra europeo, sì, insomma, sì. Liberale, diciamo esatto. Così, liberale. Poi ci spostiamo invece negli Stati Uniti. Perché sono finite,
abbiamo i numeri.
Abbiamo i numeri.
Abbiamo i delegati,
esatto. Ormai i giochi sono fatti, nel senso sia Trump che Biden per il Partito Democratico. Biden era abbastanza scontato. Sì. Trump abbastanza, visto quello che poi sta succedendo nei suoi confronti, però insomma hanno i numeri per essere indicati, ricordiamo, indicati come candidati ufficiali
dai delegati.
Assolutamente, assolutamente. Sono sempre delegati negli Stati Uniti che fanno queste
cose. Anche il presidente poi viene eletto dai delegati, sì.
Che se ne dica. E finiamo con l'ultima polemica grossa. Issare bandiera bianca, Alfredo, è una questione semantica a questo punto. Significa arrendersi o significa cercare un momento di tregua per trattare una pace, una tregua, una situazione?
Su questo si sprecano le interpretazioni. Stiamo parlando del discorso che ha fatto Papa Francesco a proposito della guerra di invasione della Russia in Ucraina, quando ha parlato di bandiera bianca per raggiungere una pace perché le armi non stanno definendo. Se apriti cielo, poi il Vaticano, con le parole di Monsignor Parolin, che è il ministro degli esteri del Vaticano, hanno chiarito che non intendevano, che il Papa non intendeva che l'Ucraina doveva alzare bandiera bianca, ma che entrambi i contendenti dovevano alzare bandiera bianca per poter discutere di un accordo di pace. E diciamo che comunque questo Papa Christian, piaccia o meno, anticipa molte cose che succedono a questo, nel gergo, diciamo, nel linguaggio della Chiesa, questa capacità profetica, come quando nel 2014, quindi parliamo di un altro periodo geologico, parlò di terza guerra mondiale a pezzi, che è quello che stiamo vedendo a distanza di 10 anni, no? E anche qua in realtà sta anticipando i tempi, perché se poi noi andiamo a vedere le analisi delle varie centrali di intelligence del mondo, gli analisti degli istituti, diciamo quelli veri, no? Non quelli che sparano tanto al chilo, tutti stanno dicendo lo stesso, non soltanto che l'offensiva, la controffensiva ucraina, se c'è stata, è stato un fallimento, e che Putin ha riconquistato alcuni territori che aveva perso in questi mesi, ma sostanzialmente nessuno dei due va da nessuna parte. E quindi diciamo che senza passare a situazioni maggiori, tra l'altro bisogna leggere sempre tra le righe, ma Putin ha detto delle cose importanti in questi giorni. La prima ha detto che se ci fossero soldati della NATO in Ucraina non cambierebbe lo scenario, quindi non è più che se metteva a piedi un soldato della NATO a quel punto la guerra è controllata. Cioè, in qualche modo ha detto, se volete mandare qualche rinforzino, comunque questo per me non vorrebbe dire che la NATO entri in guerra, anche perché in realtà la NATO è già in guerra, cioè, tutta la fornitura militare, l'assistenza e la formazione la fa la NATO, comunque ha detto questo. La seconda cosa, ha parlato delle armi nucleari tattiche, cioè quelle bombe atomiche, non tipo quella di Hiroshima, ma quelle più piccole che si potrebbero, perché nessuno l'ha mai fatto, utilizzare in scenari di guerra. E ha detto che comunque in Ucraina non ha mai pensato di utilizzare questo tipo d'armi. Questi sono, diciamo, nel linguaggio di un autocrate come Putin, sono dei chiari messaggi, non a Zelensky, ma agli alleati di Zelensky, a noi, dicendo: da un lato, ragazzi, non agitatevi, perché le bombe atomiche non le useremo. E la seconda: se volete fare qualcosa di più, questo non cambia lo scenario. In qualche modo è come se anche lui cominciasse a prepararsi uno scenario di mediazione. Se noi andiamo a vedere la cartina dei territori che attualmente sta occupando la Russia, diciamo che potrebbe anche considerarsi contento nel caso in cui ci fosse una cessata il fuoco e un negoziato che in qualche modo potesse fotografare la situazione attuale. Comunque è tutto molto complicato, il Papa non soltanto, il Vaticano non soltanto, è stato l'unico paese al mondo che ha cercato una mediazione reale, con, inviando anche Monsignor Suppi in giro per le varie capitali che coinvolte nel conflitto, ma adesso dice chiaramente, ed è il primo capo di Stato, dice chiaramente che bisogna a un certo punto alzare le mani, dovrebbero alzare le mani e cercare un negoziato di pace. Vedremo l'evoluzione, ma attenzione, perché di solito questo Papa anticipa abbastanza i tempi. Sì, Emmanuel Macron continua a stupire chi non conosce, o meglio, noi che siamo assuefatti a un altro tipo di destra e abbiamo perso un po' la nozione di cosa vuol dire una destra liberale, che è la normalità in tanti paesi europei. Ricordiamo ad esempio che in Francia il matrimonio tra persone dello stesso sesso, che da noi non esiste, da noi abbiamo l'unione civile, ma il matrimonio non è stato fatto dalle sinistre, è stato fatto dal governo di Sarkozy, che era un governo di centrodestra. Adesso è entrato in Costituzione per volere di Macron il diritto all'interruzione di gravidanza, ed è l'unico paese al mondo che ha questa cosa, questo diritto in Costituzione, e dopo aver fatto questa convocato questa consulta di, diciamo, di 110 saggi di tutti i colori politici, un po' visto i nomi e veramente c'è di tutto, hanno diciamo, suggerito a Macron di adottare un modello tipo Belgio-Svizzera, cioè quindi non il diritto, ovviamente non l'eutanasia, ma il diritto per le persone in stato terminale senza speranza eccetera eccetera, di poter decidere di togliersi la vita con sistemi, con metodi appunto incruenti come quelli utilizzati in questi paesi. Adesso la convenzione dei cittadini, fatta da anche di 184 cittadini estratti a sorti, questa è stata un'altra trovata di Macron, che ha, diciamo, in qualche modo spalleggiato il gruppo di esperti di diverso tipo, hanno, diciamo, tutti detto sì, la Francia può procedere. Adesso Macron ha promesso che dopo 3 mesi di incontri e dibattiti, quindi anche tempi veramente su un tema del genere, io non vorrei immaginare se aprisse un dibattito in Italia, comunque in 3 mesi di dibattiti sono arrivati a questa conclusione, e Macron si è impegnato a questo punto di presentare in Parlamento una legge su questo tema. Io credo che, come in tutta Europa, sarà un tema sul quale ci sarà una maggioranza trasversale, i numeri sicuramente ci sono. Ricordo anche quando grazie ai radicali si è discusso in Italia, dei sondaggi dell'epoca era venuto fuori che anche in Italia ci sarebbe stata una maggioranza, e anche qui trasversale, perché vasti settori della Lega, tanto per citarne uno, il governatore Veneto Zaia, erano favorevoli a qualcosa del genere. Infine, negli Stati Uniti le primarie, anche se non si sono formalmente concluse, ma i due candidati di punta, Joe Biden e Donald Trump, hanno raggiunto i delegati necessari per essere nominati alla candidatura ufficiale per le elezioni di novembre. Biden ha raggiunto 1968 delegati, che era la soglia dei democratici, mentre invece dopo le primarie in Georgia, Mississippi e nello stato di Washington, Donald Trump ha raggiunto i 1215 delegati, che era invece la soglia per i repubblicani. A questo punto, se non ci sono novità sul piano giuridico o sul piano sanitario, perché sono i due temi che potrebbero influenzare l'elezione, cioè qualche problema di salute o di incapacità o qualcosa che riguarda Joe Biden, oppure molto, diciamo, con più probabilità, secondo i bookmaker, qualche tegola giudiziaria che possa cadere sulla testa di Trump, che ricordiamo in questo momento non ricopre cariche pubbliche, quindi non ha nessun tipo di scudo che lo protegga dalla giustizia. Se le cose non cambieranno, questi sono i due candidati. Ci saranno terzi candidati? Si rumoreggia che un rampollo della famiglia Kennedy, quello negazionista del Covid, stia tentando di mettere assieme qualcosa, ma non è la prima volta che si dice, poi in realtà non succede niente. Questo andrebbe a danneggiare sicuramente il candidato democratico, mentre invece il punto interrogativo è cosa succederà sul fronte repubblicano, perché ricordiamo che Nikki Haley ha preso un voto non indifferente, e che ci fotografa una situazione di, diciamo, di inquietudine anche tra gli elettori repubblicani per il fatto di doversi ancora misurare con Donald Trump.
Young Radio Magazine.
Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. studi nelle migliori scuole di Milano, carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune, fino ad essere truffato dal suo coinquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure, persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5 per 1000 ad Aeris Cooperativa Sociale.